Oggi parliamo di un videogame che ha almeno tre caratteristiche uniche. La prima è di essere ispirato ai limiti del plagio ad una serie TV. La seconda è che è stato sviluppato interamente in Giappone, ma alla sua uscita nel 2010 è stato totalmente ignorato in madrepatria ed è diventato invece un gioco di culto in Occidente. La terza è che ha vinto un Guinness dei primati piuttosto particolare, ossia quello per il gioco con le recensioni più polarizzate della storia, con voti che vanno dal 2 al 10. Tuttavia, per capire Deadly Premonition, dobbiamo capire chi è Hidetaka Suehiro, ossia il suo creatore, noto anche come Swery65, o per gli amici più semplicemente Swery. E per capire Swery, dobbiamo prima capire la città di Osaka. È la terza città del Giappone, ma è sempre stata molto particolare perché, sin dai primi del Novecento, ha subito una sorta di fascinazione per l'Occidente, evidente da tanti dettagli. È stata la prima città giapponese dove il genere jazz è diventato famoso e dove il cinema e la letteratura occidentali sono parte del tessuto culturale. È stata anche la città dove è esploso il fenomeno manga e ad ogni modo rifiuta completamente il classico minimalismo giapponese. È una città culturalmente esplosiva, colorata e completamente matta. Ebbene, in questo clima, il nostro Swery studia alla Osaka Arts University e si laurea più o meno all'inizio degli anni 90. È uno studente brillante, al punto che Sadao Nakajima di Toei Studio gli propone di scrivere una sceneggiatura per un lungometraggio. Per uno studente appena uscito dall'università è un'opportunità veramente grossa, eppure in quel periodo l'attenzione di Swery è già altrove, perché l'industria del videogame sta letteralmente esplodendo. Finisce quindi per entrare in SNK, una corporation giapponese leggendaria dello sviluppo dei videogiochi, che ha vissuto tutta la Golden Age dei cabinati e poi ha continuato a produrre i propri giochi anche per console casalinghe. Parliamo di leggende come Metal Slug, The King of Fighters, Samurai Showdown. Swery racconta di averla scelta perché era l'azienda che era più vicina al suo appartamento. Ebbene, il primo progetto su cui lavora si chiama Last Blade 2. È un gioco ispirato al genere Wuxia, quello che noi definiremmo in un certo senso cappa e spada. Le sue prime esperienze vanno bene, anche perché è una persona, come abbiamo detto, talentuosa e creativa. Eppure è anche estroverso e istrionico e non riesce molto a star fermo nello stesso posto. Solo 3 anni dopo si prende un anno sabbatico e non fa in pratica assolutamente niente. Gioca a tutti i giochi che sono disponibili, prova cose nuove tra cui lo snowboarding e poi ad un certo punto finisce i soldi. A questo punto torna al lavoro, questa volta per Sony, e lavora ad uno dei giochi di lancio di PlayStation 2, Extermination. Ebbene, al volgere del nuovo millennio, l'industria del videogame in Giappone sta cambiando profondamente e da Osaka, che era il cuore, la culla dello sviluppo dei videogiochi giapponesi, il business si sta velocemente accentrando attorno alla capitale Tokyo. Il tempo di Osaka sembra davvero finito. Forse anche in risposta a questo processo che sembra inarrestabile, nel 2002 Swery, insieme ad altri producer che già conosceva da esperienze precedenti, fonda Access Games. Da subito vuole sviluppare giochi per l'Occidente e soprattutto vuole tenere alta la bandiera dei giochi sviluppati ad Osaka. Il primo gioco a cui lavorano si chiama Spy Fiction e qualcuno in maniera un po' cattiva potrebbe definirlo una copia spudorata di Metal Gear. Eppure il gioco mantiene uno stile molto particolare. Innanzitutto è molto più action e poi già ci sono alcuni esempi dei dialoghi bizzarri che a Swery piace inserire nei suoi videogame. Insomma, esce a fine 2003, non è un grande successo ma permette ad Access Games di mantenersi a galla. A questo punto l'azienda sembra perdere la rotta per qualche tempo, passa un anno senza che non vengano avviati i progetti. Nel frattempo Swery comincia a parlare molto intensamente con Tomio Kanazawa, uno dei producer dell'azienda, che da tempo sarebbe interessato a lavorare ad un gioco caratterizzato dalla libera esplorazione di un ambiente urbano. Dietro a quest'idea, Swery comincia ad immaginare, a lavorare, e per quanto in futuro cercherà sempre in qualche modo di nascondere questa cosa, nel tentativo di immaginare una cittadina americana e di unirla al suo forte gusto per il bizzarro, per lo strano, finisce per andare con la mente e con l'immaginazione un po' troppo spesso dalle parti di Twin Peaks, la famosissima serie TV anni 90 di David Lynch e Mark Frost, che ha avuto un impatto incredibile sulla storia della televisione come la conosciamo oggi. Ebbene, Swery vuole ricreare proprio qualcosa di simile, vuole una crime story che inizi con un omicidio misterioso e poi l'arrivo di un misterioso agente che inizia le indagini e un mistero oscuro da svelare. Il tutto ambientato in uno scorcio d'America di quelli poco conosciuti, quelle aree suburbane dove tutti si conoscono e tutti hanno qualcosa da nascondere. Proprio, nemmeno a dirlo, come in Twin Peaks. Ebbene, partono molto seriamente con questo progetto, spendono anche diverso tempo in America, perché vogliono ricercare molto da vicino come funziona la vita nelle piccole città. Fanno cose assurde, a volte cercando di mescolarsi ai cittadini, altre volte mettendosi a misurare le strade e i cartelli pubblicitari. L'obiettivo è quello di ricreare una città fittizia che renda perfettamente questo tipo di ambienti. Ma il lavoro comincia a diventare veramente incredibile quando iniziano ad occuparsi degli abitanti di questa città. Il lavoro comincia su carta perché scrivono dei profili estremamente dettagliati per i personaggi che poi andranno ad abitarla. Questi profili contengono addirittura il gruppo sanguigno, il giorno del compleanno, la musica preferita, a che età hanno baciato qualcuno per la prima volta, che rapporti hanno tra di loro oppure con la propria famiglia. Per ogni personaggio ci sono pagine e pagine e pagine di contenuto che lo rendono quasi una persona vera. E poi partendo da questi profili creano dei cicli di 24 ore della loro giornata tipo, la giornata che questi personaggi vivranno nella città fittizia di Greenvale, come se fossero delle sorta di timeline dal momento in cui si svegliano al momento in cui andranno a dormire. Per Swery, che ha la guida del progetto, questo è l'unico modo per ricreare davvero un ambiente che poi il giocatore possa in qualche modo trovare credibile. Ed è un approccio che oggi definiremmo olistico, ossia guarda tutto sino al più piccolo dettaglio per creare una simulazione. Ad esempio, a Greenvale tutte le strade hanno un nome ben preciso e gli sviluppatori sono depositari di dettagli che non sono stati nemmeno inseriti nel gioco. Ad esempio, sanno perfettamente quanto si guadagna a lavorare un'ora come cameriere nel ristorante locale. Ebbene, partito nel 2004, quello che poi si chiamerà Rainy Woods, rimane in sviluppo per ben 3 anni, e i problemi di sviluppo a cui va incontro sono enormi. Problemi tecnici innanzitutto, perché Access Games non ha assolutamente la familiarità e le abilità per lavorare ad un gioco caratterizzato dalla libera esplorazione di un ambiente piuttosto grande. E poi grandi perdite di tempo causate in parte anche da queste ricerche ossessive e da questa mania per il dettaglio. Insomma, nel 2007 riescono a mettere insieme una demo per il Tokyo Game Show e quindi Access Games svela ufficialmente Rainy Woods al pubblico. Diciamo che il gioco non attira grandi attenzioni, se non una non proprio desiderata. Per quanto Swery abbia sempre cercato di evitare di raccontare questo episodio nel corso delle interviste successive, il racconto ci è arrivato in ogni caso dal doppiatore Jeff Kramer, che nel gioco doppia proprio il protagonista. Ebbene, succede che dopo la presentazione al Tokyo Game Show, in qualche modo, i produttori di Twin Peaks vengono a sapere di Rainy Woods e iniziano a mandare una serie di diffide legali ad Access Games. A questo punto il gioco è impubblicabile a meno di finire in causa e molto probabilmente perderla, perché non solo l'atmosfera è chiaramente ispirata a Twin Peaks, ma ci sono proprio dei personaggi che anche a livello di aspetto fisico sono quasi identici. A questo punto Swery e il resto di Access Games si rendono conto che c'è soltanto una cosa da fare: cancellare Rainy Woods e ripartire da zero, o meglio non proprio da zero, più che altro cercare di salvare il salvabile. La città di Greenvale, infatti, proprio quella che era stata oggetto di quel lavoro così certosino sui dettagli, rimane praticamente intatta. Certo, vengono cambiate un po' di insegne che potevano anche quelle causare dei problemi legali, ma tutto sommato l'ambientazione rimane quella. I personaggi invece hanno proprio bisogno di un lavoro molto più approfondito, ed è molto interessante, analizzando quello che è disponibile ancora oggi su Rainy Woods, vedere come questi personaggi sono proprio stati spostati da una parte all'altra e modificati fisicamente quel tanto che bastava per mettersi al sicuro da rappresaglie legali. Ce n'è uno in particolare che era proprio identico allo sceriffo Henry Truman di Twin Peaks. Gli viene cambiata un po' l'acconciatura dei capelli e diventa il proprietario di un bar all'interno della città. Tuttavia, Swery approfitta di questa ripartenza anche per correggere alcune cose di Rainy Woods delle quali alla fine non era davvero soddisfatto. E in questo senso uno dei lavori più importanti viene fatto proprio sul protagonista. Originariamente in Rainy Woods si chiamava David Ian Hennig. Ebbene, il nome viene cambiato in Francis York Morgan, ma non è solo il suo nome a cambiare. Anche il carattere viene profondamente modificato e il personaggio diventa molto più eccentrico e particolare, e soprattutto viene creata la figura di una sorta di amico immaginario, Zack. Ebbene, Francis con Zack durante il gioco ha dei dialoghi incredibili, ricchissimi di citazioni al cinema. Per creare questi dialoghi, che poi rimarranno una delle parti più memorabili del gioco, Swery si ispira al suo rapporto con un suo grande amico, Kenji Goda, un regista giapponese, con il quale era solito passare lunghe serate a base di birra e discussioni sul cinema. Ebbene, per quanto si sia ripartiti cercando di salvare il salvabile, ancora una volta il gioco va incontro a enormi difficoltà tecniche, e ben 4 volte arriva sull'orlo della cancellazione. Inutile dire che a salvarlo è ogni volta Swery, che riesce a convincere il publisher di poter portare a termine il lavoro. E così dopo una cancellazione, una ripartenza, e dopo aver rischiato per ben 4 volte di essere cancellato, alla fine Deadly Premonition trova finalmente un publisher per l'Occidente. È Ignition Entertainment, che capisce le potenzialità del gioco e decide di distribuirlo per un prezzo molto limitato, $20, lo definisce un prezzo perfetto per l'impulse buy, e c'è una certa certezza che il gioco si guadagnerà una sua nicchia. Eppure i problemi tecnici sono tali che nell'ultimo periodo di sviluppo il team non sa più come affrontare alcuni errori fatti all'inizio della produzione, soprattutto nel management della memoria delle console. E per quanto vengano tagliati moltissimi dettagli grafici, e sono proprio questi poi la causa del look non proprio glorioso di Deadly Premonition, il framerate rimarrà sempre un problema fino all'uscita del gioco. Inizialmente, tra l'altro, tutte le fasi di combattimento erano molto più rapide e molto più limitate nel corso della storia del gioco. Eppure questa scelta viene contrastata fortemente dal publisher, che sostiene che l'unico modo per vendere la produzione sia inserire più sequenze d'azione. Inserirla in corsa in un progetto che ha già dei grossi problemi tecnici porta ad ulteriori problemi e ulteriori ritardi. E questo spiega perfettamente perché le sequenze di combattimento nel gioco non siano esattamente godibilissime. Un altro periodo definito da incubo per il team di sviluppo è quello del doppiaggio. Questo viene fatto presso i Webtoon Studios di San José in California. Hanno esattamente 2 settimane a disposizione, non un giorno di più perché il budget è quello. 2 settimane possono sembrare tante, ma il punto è che Deadly Premonition ha una quantità di dialoghi incredibile. Devono registrare 500 righe al giorno. Questo vuol dire andare ad un ritmo velocissimo e soprattutto vuol dire essere costretti a finire perché non ci sarà una seconda chance. Una volta lasciati i Webtoon Studios, quello che avranno registrato sarà quello che dovranno utilizzare. Ebbene, ciò nonostante, Jeff Kramer e gli altri doppiatori fanno un lavoro davvero eccellente. E questo grazie anche alla direzione di Swery, che si rivela un eccellente direttore del doppiaggio per quanto a quel tempo non parlasse affatto inglese. Riesce in qualche modo a spiegarsi con gli attori e a far capire loro esattamente la performance che vuole. Ebbene, anche sulla colonna sonora viene fatto un lavoro eccellente. Sono 3 i compositori giapponesi che ci lavorano e arrivano a conoscere così bene il progetto che creano una tipologia di musica in qualche modo quasi discordante con le immagini, ora dolce e scanzonata, ora assolutamente inquietante. Ed è perfettamente in linea con l'atmosfera bizzarra che Deadly Premonition crea attorno a sé costantemente. Ebbene, Deadly Premonition esce il 17 febbraio del 2010. C'è soltanto un sito web e viene distribuito in esclusiva da GameStop per quanto riguarda il mercato americano e solo con copie fisiche. Ebbene, i numeri in Giappone sono prossimi allo 0. In America invece le cose vanno un po' diversamente. Cominciano infatti ad arrivare le prime recensioni della stampa. Una delle prime a comparire è quella di IGN, che gli dà 2 su 10, un vero disastro. Ebbene, poco dopo arriva però una review del sito Destructoid, dalla penna di Jim Sterling, che gli dà invece un 10 su 10. Definirlo un gioco polarizzante è davvero un eufemismo, e proprio la disparità incredibile tra queste 2 review sarà quella che gli accorderà il famoso Guinness dei primati. Sempre in America, Giant Bomb inizia a pubblicare delle long run del gioco, dove viene giocato per ore e ore. E in questo modo la fama di Deadly Premonition comincia a crescere e crescere, e continua poi con il passaparola. Ebbene, per quanto non ci siano conferme precise relativamente ai numeri di vendita totalizzati nella storia da Deadly Premonition, alla fine il gioco è diventato un vero prodotto di culto. È un successo non enorme commercialmente, ma è un successo di cuore, perché chi lo ama davvero profondamente, e si guadagna una nutrita schiera di appassionati. Quella di Deadly Premonition è una storia veramente strana, perché è cominciato come un vero e proprio plagio di una serie TV, ma poi è riuscito a trovare una propria identità, e molto di questo si deve anche alla cancellazione e alla ripartenza, perché è proprio in questo lungo processo, durato quasi 7 anni se lo si guarda interamente, che Swery in qualche modo ha avuto tempo per imparare dai propri errori, alcuni dei quali mai ammessi, eppure proprio nel passaggio da Rainy Woods a Deadly Premonition si sono generate alcune delle caratteristiche che hanno contribuito a renderlo un gioco di culto, al punto che la storia di Deadly Premonition è continuata. Nel 2016 Swery ha lasciato Access Games e ha fondato una propria casa di produzione, White Owls, e 4 anni dopo è uscito Deadly Premonition 2 in esclusiva su Switch. Ricordiamo tra l'altro che la conversione PC è uscita l'11 giugno 2022, quindi da pochissimo. Ebbene, Deadly Premonition 2 ha ricevuto un'accoglienza meno entusiasta. All'unanimità è stato criticato per il suo cast di personaggi più piccolo e per la storia non così coinvolgente come quella del capostipite. Ebbene, anche un'altra produzione affrontata da Swery dopo il primo Deadly Premonition, ossia D4 Dark Dreams Don't Die, ha dimostrato come il game designer, per quanto sempre creativo e capace di scegliere strade diverse da quelle della massa, sembra avere un pochino perso il suo smalto. Attualmente sta lavorando ad un nuovo gioco di nome Hotel Barcelona e lo sta facendo con dei nomi veramente grossi dello sviluppo del videogame. C'è infatti il leggendario Goichi Suda e c'è incredibilmente Keiichiro Toyama, il primo leader del Team Silent che abbiamo incontrato nella puntata dedicata a Silent Hill. Il gioco è naturalmente un survival horror e al momento non ha ancora una data d'uscita. Ebbene, la storia di Swery e quella di Deadly Premonition è una storia veramente unica nel suo genere, fatta di tanto genio quanto sregolatezza, di problemi tecnici incredibili, a volte quasi insuperabili, ma anche quella di un prodotto che è partito come un quasi plagio e poi è riuscito a guadagnarsi una sua identità, e se l'è guadagnata solo attraversando molte fasi e con il duro lavoro di un team di sviluppo, e alla fine è riuscito a lasciare un segno indelebile nell'industria del videogame. Se non avete mai giocato Deadly Premonition, il consiglio di cuore è quello di farlo, perché è un prodotto quasi impossibile da spiegare, e come vi dirà chi lo conosce bene, va davvero sperimentato in prima persona. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi invito a votare e seguire il podcast se quello che faccio vi sta piacendo. Ringrazio i miei preziosi supporter su Ko-fi, dove potete supportare il podcast con una donazione cliccando sul link in descrizione. Se volete darmi consigli su videogame o saghe che vorreste vedere trattate in futuro, trovate tutti i miei contatti in descrizione. Alla prossima puntata!
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.